Capitolo 44. Il signor Rodolfo Nickleby la rompe con un vecchio conoscente. Dal contesto apparrebbe che uno scherzo fra marito e moglie può essere spinto troppo lontano. Vi sono degli uomini che, vivendo con l'unico fine di arricchirsi, non importa con quali mezzi, ed essendo perfettamente consapevoli della bassezza e della bricconeria di quelli che impiegheranno ogni giorno per il loro scopo, affretteranno pur non di meno, anche per se stessi, un alto tono di rettitudine morale e scuoteranno la testa, sospirando sulla depravazione di questo mondo. Alcuni dei più astuti furfanti che mai camminarono su questo globo, o piuttosto, poiché il camminare suppone almeno la posizione eretta e il portamento umano, che mai s'arrampicarono e strisciarono per i più angusti e sudici sentieri della vita, gravemente annotarono nei loro diari gli eventi giornalieri e tennero aperto un conto del dare e dell'avere col cielo, facendo oscillare il bilancio in loro favore. È questa una gratuita offesa al cielo, la sola cosa gratuita, da parte della falsità e della furfanteria di simil gente, o essi sperano realmente di ingannare perfino il cielo e ammassar meriti nell'altro mondo nella stessa maniera come hanno ammassato ricchezze in questo? Comunque sia, è così. E senza dubbio simili registrazioni, come certe autobiografie che hanno illuminato il globo, finiranno col dimostrarsi utili, se non altro col risparmiar fastidio e tempo all'angelo incaricato delle registrazioni lassù. Rodolfo Nickleby non era uomo di questo stampo. Grave, inflessibile, ostinato e impenetrabile, egli non si curava di nulla nella vita e oltre la vita, tranne che del soddisfacimento di due passioni: l'avarizia, il primo e predominante appetito della sua natura, e l'odio, il secondo. Non volendo vedere in sé che un tipo di tutta l'umanità, non si affannava a nascondere la sua vera indole al mondo in generale, e nell'intimo del suo cuore giubilava sui gravi disegni appena vi spuntavano e dilettosamente li vagheggiava. Il solo precetto filosofico che Rodolfo Nickleby osservava alla lettera era il «conosci te stesso». Egli si conosceva bene e, immaginando che tutta l'umanità fosse fusa sul suo stesso conio, la odiava. Poiché, quantunque nessuno odi se stesso, per la bella ragione che il più freddo fra noi ha abbastanza amor proprio, molti inconsapevolmente giudicano il mondo da se stessi e si vede in generale che quelli che si compiacciono di sogghignare della natura umana e affettano di disprezzarla ne sono i peggiori e più tristi campioni. Ma ora si tratta di narrare le vicende dello stesso Rodolfo, che stava ritto guardando Newman Noggs con un grave cipiglio, mentre quel brav'uomo si cavava i mezzi guanti e, allargandoli accuratamente sulla palma della sinistra e appiattandoli con la destra per farne sparire le pieghe, aveva cominciato ad arrotolarli con aria distratta, come se tutto il resto non gli importasse affatto e non vedesse altro che quel semplice cerimoniale.
«Partito!» disse lentamente Rodolfo. «Un errore tuo, va a veder meglio».
«Ma che errore?» rispose Newman. «Neanche per partire. Partito».
«È diventato una femminuccia o un bambino?»
mormorò Rodolfo con un gesto di dispetto.
«Non so», disse Newman, «ma è partito».
La ripetizione della parola «partito» pareva producesse in Newman Noggs una ineffabile delizia in proporzione del dispetto che faceva Rodolfo Nickleby. Egli pronunciò la parola con un bel tono rotondo, accentuandola quanto più a lungo poteva senza attrarre l'osservazione dell'altro, e quando non riuscì più a farlo decorosamente, continuò a mormorarla fra sé e sé, come se anche quella per lui fosse una consolazione.
«E dove è andato?» disse Rodolfo.
«In Francia», rispose Newman. «C'era pericolo d'un altro attacco di risipola, un attacco più grave, alla testa. Così i medici gli hanno prescritto di viaggiare e lui è partito».
«E il pari Federico?»
cominciò Rodolfo.
«Partito anche lui», rispose Newman.
«E così si porta la sua bastonatura, si porta», disse Rodolfo voltandosi. «Si intasca le contusioni e se la svigna senza rispondere una parola o cercare la minima riparazione».
«È troppo malato», disse Newman.
«Troppo malato», ripeté Rodolfo. «Io mi sarei vendicato anche se fossi stato moribondo. Anzi, sarei stato più risoluto a vendicarmi se mi fossi trovato nei suoi panni.
Ma è troppo malato, povero baronetto Mulberry, troppo malato.
Pronunciando queste parole con supremo disprezzo e grande indignazione, Rodolfo fece un segno frettoloso a Newman di andarsene e, gettandosi nella poltrona, batté impazientemente il piede a terra.
«V'è qualche stregoneria intorno a quel ragazzo», disse Rodolfo digrignando i denti. «Tutte le circostanze cospirano ad aiutarlo. Quando si dice la fortuna, che vale il denaro innanzi a una simile fortuna diabolica?»
Si ficcò impaziente le mani in tasca, ma nonostante le sue precedenti riflessioni, parve che vi avesse trovato qualche consolazione, perché in qualche modo gli si spianò il viso e quantunque vi fosse ancora un profondo cipiglio sulla fronte contratta, esso era di calcolo e non di dispetto.
«Il baronetto ritornerà, però», mormorò Rodolfo, «e se lo conosco, a quest'ora dovrei conoscerlo, la sua collera non avrà perduto intanto nulla della sua violenza. Costretto a starsene solo, nella monotonia d'una camera, infermo, lontano dalla sua solita vita, senza i conviti, senza il gioco, senza nulla che gli piace e che lo faccia vivere. Non è probabile che dimentichi chi è la cagione di tutto questo. Pochi uomini lo dimenticherebbero e lui meno degli altri. No, no!»
Sorrise, scosse il capo e, poggiando il mento sulla mano, si sprofondò in una meditazione e di bel nuovo sorrise. Dopo un po' si levò e suonò il campanello.
«Il signor Squeers è venuto?» disse Rodolfo.
«Venne ieri sera. Lo lasciai qui quando me ne andai a casa», rispose Newman.
«Questo lo so, idiota, lo so!»
disse Rodolfo irascibile.
«Si è visto qui poi? È venuto stamane?»
«No!» disse Newman in tono molto alto.
«Se viene mentre son via, è certo che sarà qui verso le 9 stasera, fallo aspettare. E se c'è un altro con lui, come vi sarà? Forse!»
disse Rodolfo frenandosi.
«Fa aspettare anche lui.»
«Debbono aspettare tutti e due?» disse Newman.
«Sì!»
rispose Rodolfo voltandoglisi con uno sguardo iroso.
«Aiutami a mettere lo Spencer e non ripetere le mie parole come un pappagallo.»
«Vorrei essere un pappagallo», disse malinconicamente Newman.
«Peccato che non lo sia»,
soggiunse Rodolfo infilandosi lo Spencer.
«T'avrei torto il collo da lungo tempo.»
Newman non rispose a questo complimento, ma guardò le spalle di Rodolfo per un istante. Gli stava accomodando appunto il bavero dello Spencer e parve vivamente disposto a torcergli il naso. Incontrando l'occhio di Rodolfo, però, egli a un tratto ritrasse le dita nell'atto che si muovevano e si sfregò la propria appendice nasale con un'energia addirittura stupefacente. Non onorando il suo bizzarro impiegato che d'un'occhiata minacciosa e dell'avvertimento di badare a non commettere errori, Rodolfo si prese il cappello e i guanti e uscì. Pareva che egli avesse una gran quantità di relazioni di qualità straordinariamente mista, perché fece numerose visite in sontuosi ricchi palazzi e in poverissime case, ma tutte per un unico scopo, il denaro. La sua faccia era un talismano per i portieri e i servi dei suoi più ricchi clienti e lo faceva entrare senza indugio, benché egli andasse in giro a piedi, mentre altri, ai quali l'ingresso era rifiutato, arrivavano rumorosamente in carrozza. Qui egli si faceva tutto morbidezza e servile cortesia, col passo così lieve che appena risonava sul soffice tappeto, con la voce così melliflua che non la udiva che la persona alla quale era rivolta. Ma nelle abitazioni più povere Rodolfo era un altro. Le scarpe gli scricchiolavano sul pavimento del corridoio mentre andava baldanzosamente innanzi. La voce era rauca e altezzosa mentre domandava il denaro che da parecchio gli era dovuto. Le minacce erano rozze e irose. Con un'altra classe di clienti Rodolfo era di bel nuovo un altro. Si trattava di avvocati e uomini di legge e di reputazione peggio che equivoca, che lo aiutavano negli affari o gli procuravano nuovi lucri sui vecchi. Con essi Rodolfo era familiare e scherzoso, faceto sugli argomenti del giorno e specialmente giovialone sui fallimenti e le difficoltà pecuniarie che facevano prosperare il suo commercio. In breve sarebbe stato difficile riconoscere lo stesso uomo sotto questi vari aspetti, se non fosse stato per il grosso portafoglio di cuoio, pieno di cambiali e di scritture, che gli traeva di tasca in ogni casa, e se non fosse stato per la continua ripetizione dello stesso lamento, pronunciato solo in tono e stile diverso, che il mondo lo credeva ricco e che forse lui avrebbe potuto esserlo se avesse potuto disporre del suo denaro. ma il denaro, una volta uscito di mano, era difficile riaverlo, sia capitale sia interesse, e che era una dura impresa anche vivere di giorno in giorno. Era sera prima che un lungo giro di simili visite, interrotto soltanto da un frugale desinare in trattoria, fosse terminato a Pimlico e Rodolfo prendesse la via di casa passando per St. James Park. Covava qualche intricata trama in mente, come la fronte raccolta e la bocca fermamente stretta avrebbero facilmente testimoniato, anche se non fosse stato evidente dalla sua completa astrazione, quasi anche dall'inconsapevolezza degli oggetti che lo attorniavano. Rodolfo era così completamente assorto che, di solito di occhio fine, non osservò d'esser seguito da un'ombra sparuta, la quale per un po' camminò sulle sue orme con passo cauto. Per un altro po' lo precedette di qualche tratto e infine si mise a camminare parallelamente, guardandolo ogni volta con un'occhiata così penetrante, avida e intenta, che più che l'esame d'un osservatore interessato e ansioso, aveva l'aria della immutabile attenzione di certe facce in certi grandi quadri o in qualche sogno d'una sorprendente vivezza. Il cielo s'era abbassato e abbuiato da qualche tempo e l'inizio d'una pioggia violenta spinse Rodolfo a cercar riparo sotto un albero. S'era appoggiato contro il tronco con le braccia incrociate, ancora sprofondato nei suoi pensieri, allorché, levando per caso gli occhi, a un tratto incontrò quelli d'un uomo che, girando cautamente lì intorno, lo fissava in viso con uno sguardo penetrante. In quel momento, nell'espressione dell'usuraio, v'era qualcosa che l'altro sembrava ricordasse bene, perché lo fece decidere, e appressandosi a Rodolfo, lo chiamò a nome. Stupito per un momento, Rodolfo si ritrasse d'un paio di passi e lo squadrò da capo a piedi. Aveva innanzi a sé un uomo bruno, magro e macilento, presso a poco della sua stessa età, con la persona incurvata e una trista faccia resa più brutta dalle guance affamate, incavate e fortemente abbronzate dal sole, dalle ciglia nerissime, fatte più nere dal contrasto dei capelli candidissimi, rozzamente vestito d'un abito frusto, d'un taglio strano e grossolano e con un'aria in generale di degradazione e di abiezione. Rodolfo non vide che questo nel primo istante, ma lo guardò ancora e la faccia e la persona parvero a poco diventargli più familiari, cambiare mentre guardava, comporsi e rammorbidirsi in lineamenti noti, finché in ultimo non si risolsero, come per una strana illusione ottica, in quelle d'un uomo che egli aveva conosciuto per molti anni e che per altrettanti almeno aveva dimenticato e perduto di vista. L'altro s'accorse che il riconoscimento era reciproco e, facendo cenno a Rodolfo di rimettersi al posto che già occupava sotto l'albero e di non starsene sotto la pioggia, alla quale lui nella prima sorpresa non aveva affatto badato, gli parlò con fioco e rauco tono. «Immagino, signor Nickleby, che alla voce forse non m'avreste riconosciuto». Egli disse. «No», rispose Rodolfo scoccandogli uno sguardo severo. «Però sento nella voce qualche cosa che ricordo». «Dopo 8 anni credo che non ci sia molto in me che voi possiate ricordare», osservò l'altro. «Ce n'è abbastanza», disse Rodolfo negligentemente voltando il viso. «Più che abbastanza».
«Se mi fosse rimasto qualche dubbio su di voi, signor Nickleby», disse l'altro, «questa accoglienza ai vostri modi m'avrebbero tolta ogni esitazione».
«Te ne aspettavi un'altra?» chiese Rodolfo vivamente.
«No», disse l'altro.
«E allora?» ribatté Rodolfo. «Se non provi alcuna sorpresa, è inutile far le viste ed esser sorpreso».
«Signor Nickleby», disse l'altro rudemente dopo una breve pausa, durante la quale parve lottasse con la voglia di rispondergli con un rimbrotto, «volete ascoltare le poche parole che ho da dirvi?»
«Io sono costretto ad aspettar qui finché non si calmi un po' la pioggia», disse Rodolfo guardando in giro. «Se tu parli, non mi metterò le mani alle orecchie, ma quanto all'effetto delle tue parole, sarà come se me le tappassi».
«Una volta avevate fiducia in me»,
cominciò il suo compagno. Rodolfo si guardò d'attorno e sorrise involontariamente.
«Tanta fiducia», continuò l'altro, «che nessuno mai da voi ne ebbe tanta».
«Oh!» soggiunse Rodolfo. «Questa è una cosa diversa, assolutamente diversa».
«Non giochiamo sulle parole, signor Nickleby, in nome dell'umanità».
«Di che?»
disse Rodolfo. «Dell'umanità», rispose gravemente l'altro. «Io sono affamato e in grande necessità. Se il cambiamento che voi dovete vedere in me dopo così lunga assenza, dovete vederlo perché io lo veggo e lo conosco bene,
quantunque abbia operato su di me lentamente e a poco, non vi muove a pietà. Sappiate che ho bisogno di pane, non del pane quotidiano del Paternoster, che in una città come questa comprende la metà delle leccornie del mondo per i ricchi e quel tanto di cibo grossolano che aiuta i poveri a campare. Non di questo, ma di pane, d'un tozzo di pane secco, duro, che oggi non ho trovato. Se null'altro riesce a commuovervi, vi commuova questo.
Se codesta è la maniera solita con cui tu vai mendicando, disse Rodolfo, hai studiato bene la tua parte. Ma se accetti un consiglio da uno che conosce un po' il mondo e i suoi umori, ti raccomando un tono un po' più basso se non vuoi correre il rischio di morire di inedia sul serio.
Dicendo così, Rodolfo si strinse saldamente il polso sinistro nella destra e, atteggiando un po' la testa da un lato e appoggiando il mento sul petto, guardò colui che gli aveva parlato con un viso torvo e accigliato, con l'aria precisa d'un uomo che nulla poteva commuovere o intenerire. «Ieri sera è stata la mia prima giornata in Londra», disse il vecchio dando un'occhiata al suo vestito infangato e alle scarpe rotte.
«Sarebbe stato meglio per te, credo, che fosse stata anche l'ultima», disse Rodolfo.
«Son 2 giorni che vado in cerca di voi nei luoghi dove credevo di trovarvi», ripigliò l'altro più umile. «E vi ho incontrato finalmente, quando avevo, signor Nickleby, quasi rinunziato alla speranza che mi aveva sostenuto».
Sembrò aspettare che l'altro gli rispondesse, ma Rodolfo non gli rispose, ed egli continuò.
«Sono un infelice e miserabile proscritto. Ho quasi 60 anni e sono più abbandonato e senza appoggi d'un bambino di 6».
«Anch'io ho 60 anni», rispose Rodolfo, «e non sono né abbandonato né senza appoggio. Lavora, non fare dei bei discorsi teatrali sul pane, ma guadagnatelo».
«Come?» esclamò l'altro. «Dove? Mostratemi in qual modo, datemene i mezzi».
«Una volta te li diedi», rispose con calma Rodolfo, «ed è inutile chiedermi di darteli ancora».
«Sono 20 anni e più», disse l'altro a voce bassa, «che noi ci incontrammo la prima volta, ve ne ricordate? Io affacciai il mio diritto a una parte dei profitti d'un affare che vi avevo portato e, siccome insistevo, mi faceste arrestare per un vecchio prestito di 10 sterline e qualche scellino, compresovi l'interesse del 50% o presso a poco».
«Mi rammento di qualche cosa di simile», rispose negligentemente Rodolfo. «Che altro?»
«Questo non ci divise», disse lo sciagurato. «Feci la mia sottomissione dietro le sbarre e i catenacci dove m'avevate fatto rinchiudere e, siccome non eravate così altezzoso come siete ora, foste abbastanza contento di riprendervi un impiegato che non guardava molto per il sottile e sapeva qualche cosa dei traffici a cui v'eravate dedicato».
«Tu pregasti e supplicasti», rispose Rodolfo, «e fu tutta bontà da parte mia. Forse avevo bisogno di te, non rammento, propendo a credere che avessi bisogno di te, se no avresti supplicato invano. Eri utile, non troppo onesto, non troppo delicato, non troppo puro di mano e di cuore, ma utile».
«Utile, già», disse l'altro. «M'avevate già tormentato e calpestato per alcuni anni, ma vi avevo servito fedelmente fino a quel tempo, nonostante tutti i vostri brutali maltrattamenti. No?» Rodolfo non rispose.
«No?» ripeté l'altro. «Tu avevi fatto il tuo lavoro ed eri stato pagato», soggiunse Rodolfo. «Eravamo allora a condizioni uguali e potevamo entrambi dirci pari e patta».
«Allora, ma non dopo», disse l'altro.
«Non dopo, certo, ma neanche allora, perché tu mi dovevi del denaro e me lo devi ancora», rispose Rodolfo.
«Questo non è tutto», disse vivamente l'altro. «Questo non è tutto, non lo dimenticate. Io non ho dimenticato quella vecchia piaga, siatene certo. Parte in ricordo di questo e parte con la speranza di far denaro un giorno con un mio disegno, approfittai dell'occasione che mi si offrì standovi dappresso e mi impadronii d'un segreto per conoscere il quale voi dareste la metà di quanto possedete e che non potrete mai sapere che per mio mezzo. Io vi lasciai, molto tempo dopo d'allora, ricordate, e per qualche piccola soverchieria che urtò nelle maglie della legge e che era nulla in confronto di ciò che voi usurai commettete tutti i giorni fuori dei suoi limiti, fui condannato e deportato per 7 anni. Son ritornato quale mi vedete». «Ora, signor Nickleby», quegli continuò con una mescolanza strana di umiltà e di sentimento di forza,
Che aiuto e sollievo voi mi darete? Quale offa, per parlar chiaramente? Le mie speranze non sono esagerate, ma io debbo vivere e per vivere debbo mangiare e bere. Il denaro l'avete voi e io non ho che fame e sete. Ve la potete cavare con poco.
Hai finito? Disse Rodolfo squadrando il compagno con la stessa fermezza di sguardo e non muovendo che le labbra.
Dipende da voi, signor Nickleby, il farmi finire o no, quegli soggiunse.
Bene, allora senti, signor, non so con qual nome chiamarti, disse Rodolfo.
Col mio solito, se non vi dispiace.
Ebbene, allora ascolta, Brooker, disse Rodolfo nel suo più rauco tono, e non aspettare che io torni a dir mai altro. Ascolta, caro, io ti conosco da tempo quale un vecchio briccone, ma so che non hai avuto mai fegato e il mulino di disciplina, con le catene forse che ti legavano le gambe e il cibo più scarso ancora di quando io ti tormentavo e ti calpestavo, t'avrà indebolito lo spirito perché tu sia venuto da me a farmi un simile discorso. Ti sei impadronito d'un mio segreto col quale tenermi in tua balia? Tientelo o pubblicalo al mondo, se così ti piace.
Non lo posso fare, interruppe Brooker. Non mi servirebbe.
No, disse Rodolfo. Ti servirà tanto quanto il portarlo a me, non c'è dubbio. Per essere franco con te, io sono cauto e conosco benissimo gli affari miei. Conosco il mondo e il mondo conosce me. Tutto ciò che potesti spigolare, udire o vedere nel tempo che mi servivi è noto al mondo che già lo esagera. Tu non puoi dir nulla che possa sorprendere nessuno, tranne che non ridondi a mio onore, nel qual caso ti direbbero bugiardo. Eppure io non trovo che gli affari scarseggino o che i clienti si facciano scrupolo dal trattare con me. Tutt'altro, son denigrato o minacciato ogni giorno da questo, da quello, disse Rodolfo. Ma le cose vanno sempre allo stesso modo e io neppure divento più povero.
Io non denigro né minaccio, soggiunse l'altro. Io posso soltanto dirvi ciò che vi ho fatto perdere, ciò che io solo posso restituirvi e ciò che, se muoio senza che sia restituito, morirà con me, senza speranza d'essere recuperato.
Io conto il mio denaro con molta cura e in generale lo conservo io stesso, disse Rodolfo. Sorveglio attentamente la maggior parte delle persone con cui tratto e specialmente sorvegliavo te con la massima attenzione. Tienti pure tutto ciò che mai sottratto.
Vi son cari quelli che portano il vostro stesso nome? Disse l'altro con energia.
Se sì, neppur per idea, rispose Rodolfo irritato da quella insistenza e dal pensiero di Nicola che l'ultima domanda gli aveva suscitato. Cari, se tu fossi venuto come un mendicante ordinario avrei potuto gettarti qualche soldo in memoria della tua abilità di briccone, ma poiché ti presenti a uno che dovresti conoscer bene con dei giochetti stantii che sanno di ricatto, non ti darò neppure un centesimo, neanche per salvarti dalla morte. E ricorda questo, pendaglio da forca, disse Rodolfo minacciandolo con la mano, che se ci incontriamo un'altra volta e tu mostri soltanto di volerti avvicinare per chiedermi l'elemosina, vedrai ancora una volta all'interno d'una prigione e terrai ben stretto il segreto che mi riguarda negli intervalli del mulino di disciplina al quale son condannati i vagabondi. Ecco la mia risposta a tutte le tue frottole. Pigliati questo.
Con uno sdegnoso cipiglio all'oggetto della sua collera, che sostenne l'occhiata senza dire una parola, Rodolfo si mise a camminare col suo passo solito, senza manifestare la minima curiosità di vedere che divenisse del suo interlocutore o di guardarsi indietro almeno una volta. L'altro rimase allo stesso posto con gli occhi fissi sul suo ex padrone finché non lo perse di vista e poi, incrociando le braccia sotto le ascelle, come se la pioggia e la fame gli agghiacciassero le membra, si avviò lungo la strada col passo strascicante, chiedendo l'elemosina ai passanti. Rodolfo, per nulla affatto commosso da ciò che era avvenuto, tranne che dalle minacce da lui stesso espresse, continuò a camminare risolutamente e, uscendo dal parco e lasciando Golden Square a destra, si diresse per alcune strade verso occidente, finché non giunse in quella ov'era la residenza di Madama Mantalini. Il nome della donna non appariva più sulla fiammante lastra della porta, perché c'era invece sua quello della signorina Nag, ma i cappellini e le vesti erano ancora vagamente visibili nelle mostre del primo piano, alla luce morente della sera estiva, e, tranne quell'evidente mutamento di proprietà, la ditta aveva lo stesso aspetto d'una volta. Mormorò Rodolfo mettendosi la mano alla bocca con aria di conoscitore e squadrando la casa da cima a fondo. Questa gente se la passa bene, ma non può durar molto.
Purché io sia informato a tempo, il mio denaro è sicuro e con un bel guadagno anche. Non debbo perderli di vista. Ecco tutto. Così, con uno scuotimento della testa di gran compiacenza, Rodolfo stava per andarsene quando al suo fine orecchio giunse il rumore d'uno schiamazzo concitato, misto a uno strepito frettoloso di passi su e giù per le scale, nella stessa casa che era stata oggetto della sua osservazione. E mentre pensava se dovesse picchiare alla porta o ascoltare un po' meglio al buco della chiave, una fantesca di Madama Mantalini, che egli conosceva, aperse improvvisamente e balzò al di fuori con i nastri azzurri della cuffia svolazzanti all'aria.
«Ehi lì, ferma!» gridò Rodolfo. «Che c'è? Eccomi, non m'hai sentito picchiare?»
«Oh, signor Nickleby!» disse la ragazza. «Salite, per l'amor di Dio, il padrone l'ha fatta un'altra volta!»
«Fatta che cosa?» disse burberamente Rodolfo. «Che cosa dite?» «Sapevo che l'avrebbe fatta se vi fosse stato costretto!» esclamò la ragazza. «Lo dicevo sempre!» «Vieni qui, sciocca che sei!» disse Rodolfo afferrandola per il polso. «E non portare in giro le faccende di casa screditando lo stabilimento! Vieni qui, non senti?»
Senza altra spiegazione, egli condusse o piuttosto trasse la domestica spaventata nell'abitazione e chiuse la porta. Poi, dicendole di andare innanzi, la seguì senza cerimonia. Guidato dal rumore di molte voci che parlavano tutte insieme e, nella sua impazienza, passando innanzi alla ragazza prima di essere salito per molti gradini, Rodolfo raggiunse il salotto privato e rimase piuttosto stupito dalla confusa e inesplicabile scena in mezzo alla quale si trovò improvvisamente. Vi erano tutte le operaie, alcune col cappello e altre senza, in vari atteggiamenti di paura e di scompiglio. Certe erano aggruppate intorno a Madama Mantalini, che era in lacrime su una poltrona, e altre intorno alla signorina Nag, che faceva dal riscontro e piangeva su un'altra sedia, e altre ancora intorno al signor Mantalini, che era la più cospicua figura di tutto il gruppo, perché le gambe del signor Mantalini stavano lunghe e distese sul pavimento e la testa e le spalle erano sostenute da un valletto assai alto che pareva non sapesse che farne. E gli occhi del signor Mantalini erano chiusi e la faccia era pallida e i capelli erano relativamente ritti e i baffi e le fedine appiattate e i denti stretti ed egli aveva una boccettina nella destra e un cucchiaino nella sinistra e mani, braccia, gambe e spalle erano rigide e inerti. Eppure Madama Mantalini non versava lacrime sul cadavere, ma gridava e tempestava sulla poltrona. E tutto in mezzo a quel clamore di lingue perfettamente assordante che realmente pareva avesse cacciato l'infelice valletto all'orlo della pazzia.
«Che cosa c'è?» disse Rodolfo facendosi innanzi.
A questa domanda il clamore si fece 20 volte più forte e scoppiò una serie di stupefacenti stridule contraddizioni quali le seguenti.
«Si è avvelenato! No, non si è avvelenato! Correte a chiamare un medico! Non serve! Muore! No, finge d'essere moribondo!»
con varie altre grida di meravigliosa volubilità che cessarono soltanto quando fu vista Madama Mantalini volgersi a Rodolfo. Allora prevalse la curiosità femminile di sapere che cosa ella avrebbe detto e all'istante seguì, come per generale consenso, un silenzio mortale non rotto neppure da un bisbiglio.
«Signor Nickleby», disse Madama Mantalini, «non so per qual caso voi vi troviate qui».
A questo punto una voce gorgogliante si udì esclamare come una frase del delirio d'un infermo: «Dolcezza della dannazione!» Ma nessuno la avvertì tranne il valletto che, sorpreso dall'udire quei terribili accenti che uscivano, così per dire, di fra le sue stesse dita, si lasciò cascar di mano con un bel tonfo sul pavimento la testa del padrone e poi, senza tentar di risollevarla, guardò gli astanti come se avesse fatto una magnifica cosa.
«Io voglio però dire innanzi a voi», continuò Madama Mantalini asciugandosi gli occhi e parlando con grande indignazione, «e innanzi a tutti qui, per la prima volta e una volta per tutte, che io non darò più a quell'uomo del denaro per le sue stravaganze e per i suoi vizi. Da troppo tempo sono stata una stupida e una scema. D'ora in poi si manterrà da sé, se potrà, e spenderà quello che vorrà, con chi e come gli piacerà, ma non sarà denaro mio, e perciò è bene che ci pensiate prima che gliene diate dell'altro».
A questo punto Madama Mantalini, per nulla affatto commossa dai molti patetici lamenti del marito sull'inabilità del farmacista, che non aveva fatto l'acido prussico abbastanza forte, e sulla propria intenzione di ricorrere a un altro paio di boccette per finire l'opera incominciata, snocciolò un elenco di tutte le imprese galanti, stravaganze e infedeltà dell'amabile coniuge, specialmente delle ultime,
concludendo con una protesta contro l'ipotesi che a lei rimanesse una sola ombra di riguardo per lui, e adducendo, in prova della condizione mutata dei propri sentimenti, la circostanza che gli si era avvelenato non meno di 6 volte nell'ultima quindicina e che lei non aveva detto una parola o mosso un dito per impedirglielo.
«E io intendo di separarmi e di rimanere libera di me», disse Madama Mantalini singhiozzando. «Se egli osa non accordarmi la separazione, l'otterrò legalmente, l'otterrò, e spero che questo sarà un esempio per tutte le ragazze che hanno assistito a questo triste spettacolo».
La signorina Nag, che era indiscutibilmente la più vecchia zitella della compagnia, disse con molta solennità che per lei quello sarebbe stato un esempio, e così dissero in generale tutte le altre, meno un paio che parvero assalite da qualche dubbio sulla possibilità che delle fedine come quelle del signor Mantalini potessero essere dalla parte del torto.
«Perché dite tutte queste cose in mezzo a tante orecchie?» disse Rodolfo a voce bassa. «Voi sapete che non dite sul serio».
«Dico sul serio», rispose Madama Mantalini ad alta voce, rifugiandosi verso la signorina Nag.
«Bene, ma considerate», ragionò Rodolfo, che aveva un grande interesse nella faccenda. «Sarebbe bene riflettere. Una donna maritata non possiede nulla».
«Neanche la dannata croce d'un centesimo, anima mia», disse il signor Mantalini sollevandosi su un gomito.
«Lo so troppo bene», ribatté Madama Mantalini scuotendo il capo. «E io non posseggo nulla. La ditta, il capitale, questa casa, tutto quello che c'è, tutto appartiene alla signorina Nag».
«È verissimo, Madama Mantalini», disse la signorina Nag, con cui l'ex padrona era venuta segretamente a un accordo su questo punto.
«Verissimo, Madama Mantalini, verissimo, e non sono mai stata tanto lieta in vita mia ad aver resistito a tutte le proposte matrimoniali, per quanto vantaggiose, quanto ora, riflettendo sulla mia attuale condizione, paragonata alla vostra, Madama Mantalini, infelicissima e immeritatissima».
«Maledizione!» esclamò il signor Mantalini, volgendo la testa verso la moglie. «Perché lei non piglia schiaffi l'invidiosa che osa far delle considerazioni sul suo coccolo?»
Ma il tempo delle blandizie del signor Mantalini era finito. «La signorina Nag», disse la moglie, «è mia intima amica». E benché il signor Mantalini la sbirciasse con gli occhi, tanto che parve corressero il pericolo di non tornare al loro solito posto, Madama Mantalini non mostrò alcun indizio di intenerimento. Per render giustizia all'eccellente signorina Nag, era stata lei il principale strumento di quella mutata condizione di cose, perché, apprendendo dall'esperienza quotidiana che col signor Mantalini lì a spendere e a spandere per conto proprio non c'era alcuna speranza di prosperità della ditta o anche della continuazione della sua esistenza, e avendo ora un notevole interesse nel buon andamento degli affari, ella si era sollecitamente dedicata alla investigazione di alcune faccenduole relative alla condotta privata di quel galantuomo, e le aveva così bene delucidate e abilmente comunicate a Madama Mantalini che questa aveva aperto gli occhi con un'efficacia che neppure il più rigido e più filosofico ragionamento avrebbe potuto raggiungere in una lunga serie di anni. A questo scopo aveva potentemente contribuito alla scoperta fortuita, da parte della signorina Nag, di una tenera corrispondenza nella quale Madama Mantalini era descritta come vecchia e grossolana. Però, nonostante la sua fermezza, Madama Mantalini piangeva pietosamente, e siccome essa s'appoggiava alla signorina Nag e fece un cenno verso l'uscio, questa e le altre signorine dei visi compunti si disposero ad accompagnarla fuori.
«Nickleby»,
disse il signor Mantalini in lacrime, «voi siete stato testimone di questa infernale crudeltà da parte della più dannata maliarda che sia mai esistita. Maledizione! Ma io perdono a quella donna».
«Perdonare!»
esclamò Madama Mantalini rosa.
«Io le perdono, Nickleby», disse il signor Mantalini. «Voi mi biasimerete, il mondo mi biasimerà, le donne mi biasimeranno, tutti mi derideranno, mi motteggeranno, mi beffeggeranno e sogghigneranno maledettamente di me. Diranno: essa aveva la fortuna e non lo sapeva. Lui era troppo debole, troppo buono, maledettamente bello, ma l'amava tanto. Non poteva reggere a vederla col broncio e a sentirsi dare dei brutti epiteti. È stata maledettamente dannata. Ma io le perdono».
Con questo commovente discorsetto, il signor Mantalini ricadde lungo disteso e giacque esanime e immobile finché tutte le donne non furono uscite. Poi si levò lentamente a sedere e si mise a guardar Rodolfo con aria abbattuta, reggendo con una mano la boccettina e con l'altra il cucchiaino.
Ora potete abbandonare tutte codeste sciocchezze e ricominciare a vivere della vostra industria», disse Rodolfo mettendosi freddamente il cappello.
«Maledizione, Nickleby, dite sul serio?»
«Scherzo di rado», disse Rodolfo. «Buonasera».
«Ma Nickleby», disse Mantalini.
«Ho torto, forse», soggiunse Rodolfo. «Lo spero, lo sapete meglio voi. Buonasera».
Affettando di non udire la preghiera di trattenersi ancora per dare i suoi consigli, Rodolfo lasciò l'umiliato signor Mantalini e se ne uscì tranquillamente.
«Oh», egli disse, «s'è messo presto a tirare il vento cattivo da questa parte. Mezzo briccone e mezzo sciocco e scoperto nelle sue due qualità. Credo che il vostro tempo sia finito, caro».
Dicendo così, annotò qualche cosa nel taccuino, entro il quale il nome del signor Mantalini figurava per cifre cospicue, e vedendo l'orologio che erano circa le 10, si diresse frettolosamente a casa.
«Ci sono?»
fu la prima cosa che gli domandò al Newman. Newman accennò di sì.
«Qui da una mezz'ora». «Son due? Uno grasso e lucido?»
«Sì», disse Newman, «nella vostra stanza».
«Bene», soggiunse Rodolfo. «Va a chiamare una carrozza».
«Una carrozza? Che cosa dovete, eh?»
balbettò Newman. Rodolfo ripeté irosamente l'ordine e Noggs, che si sarebbe potuto trionfalmente scusare del suo stupore per quella strana e insolita circostanza, perché non aveva mai veduto Rodolfo in carrozza, uscì a eseguire la commissione per tornare subito col veicolo. In esso entrarono il signor Squeers, Rodolfo e una terza persona che Newman Noggs non conosceva. Newman rimase sulla soglia ad assistere alla partenza, senza disturbarsi a domandarsi dove mai fossero diretti, quando per caso udì da Rodolfo dare l'indirizzo al cocchiere. Rapido come un baleno e con indicibile stupore, Newman balzò nel suo sgabuzzino per prendere il cappello e si mise a trotterellare dietro la vettura come con l'intenzione di arrampicarvisi. Ma il disegno non gli riuscì, perché quella si era già abbastanza allontanata, ed egli rimase ansante sulla strada deserta.
«Non so però», disse Noggs, fermandosi a riprendere fiato, «che bene avrei potuto fare con l'andarci anch'io. Lui m'avrebbe veduto. Andare lì, che cosa mai avverrà? Se lo avessi saputo ieri, avrei potuto dire... Andare lì, si tratterà di un brutto fatto, certamente».
Le sue meditazioni furono interrotte da un uomo dai capelli grigi, di strano ma tutt'altro che simpatico aspetto, che si diresse umilmente a lui chiedendogli qualcosa. Newman, ancora assorto profondamente nei suoi pensieri, si voltò dall'altra parte, ma l'uomo lo seguì e lo supplicò con un tale racconto di miserie che Newman, il quale si poteva considerare un essere da cui fosse disperato attendere un soccorso in denaro, giacché non aveva niente da dare, cercò nel cappello alcuni spiccioli che teneva, quando li aveva solidamente avvolti nella cocca del fazzoletto. Mentre era occupato a sciogliere coi denti il nodo, lo sconosciuto disse qualche cosa che attrasse l'attenzione di Newman. Questo, quale che si fosse, condusse a un altro risultato. Infine, lo sconosciuto e Newman si misero a camminare l'uno a fianco dell'altro, il primo accalorato e discorrendo, e l'altro ascoltando.